24 aprile 2014. Incontro con Giancarlo Restelli per la presentazione del libro I deportati politici dell'Alto Milanese nei lager nazisti. Una conferenza tenuta col patrocinio della città di Castellanza presso il CESIL di via Pomini a Castellanza il 24 aprile del 2014.
Che hanno portato Giuseppe Ranzani a Mauthausen sono facilmente spiegabili. Era un operaio della Pensotti di Legnano, faceva parte della commissione interna, cosa estremamente pericolosa. Ecco, in questo momento, soprattutto nel momento degli scioperi del marzo del 1944, infatti venne arrestato come molti nel momento in cui gli operai ritornarono a lavorare, già intorno al 7 l'8 di marzo del 44 l'attività lavorativa riprese un po' in tutte le fabbriche, il tempo di far sbollire un po' la cosa, e Giuseppe Ranzani, se ricordo male il 16 di marzo, venne arrestato e dopo una serie di passaggi, quindi a Fosso e Montremente, ecco, finì a Mauthausen, il lager per i regimi, per i nemici irriducibili del Reich. Così sembrava, ecco, il povero Ranzani agli occhi, ecco, dell'Aquila nazista, e Ranzani, anche lui, ecco, venne ucciso a Mauthausen. Mentre il caso di Antonio Cartabia è diverso, naturalmente si va un po' per ipotesi, perché noi abbiamo tutta una serie di dati precisi per quanto riguarda l'arresto eccetera, ma poi il percorso va un po' costruito. Antonio Cartabia era un renitente alla leva, ce n'erano tanti, ecco, di giovani che non volevano arruolarsi all'interno delle milizie fasciste, che non volevano essere arruolati nella Todd, finire in Germania, soprattutto alla fine del 44-45, quando ormai si sapeva che la guerra sarebbe terminata, e sarebbe terminata con la sconfitta della Germania, quindi sembrava un rischio. Ecco, la mettersi a disposizione e essere arruolato all'interno di una delle tante milizie. Quindi Antonio Cartabia, sembra di capire, ecco, si nascose finché fu possibile. Poi un giorno, ecco, siamo all'inizio del 1945, fu arrestato in una delle tante retate della GNR fascista alla ricerca di renitenti alla leva, e finì nel carcere, almeno finì in una struttura a Gallarate, dalla quale cercò di fuggire. E questo spiega, secondo me, il motivo per cui arrivò a Buchenwald, perché in genere i renitenti alla leva nel momento dell'arresto non finivano all'interno dei campi di concentramento, finivano all'interno dei campi di lavoro, che comunque non c'era questa grande differenza. Invece nel momento in cui Cartabia, giustamente, insomma, cerca di fuggire perché intuisce che la deportazione in Germania sarebbe stata sicuramente pesante per lui a rischio della vita, diventa anche lui nemico irriducibile della Reich, che anche lui venne deportato a Buchenwald, e arrivò nel momento peggiore di Buchenwald degli altri campi di concentramento, nel marzo del 45, quando ormai nell'imminenza della sconfitta non funzionava più niente né in Germania e tantomeno all'interno dei campi di concentramento. Quindi si mangiava poco e male fino ai mesi precedenti, ma negli ultimi mesi, ecco, si può parlare, ecco, decisamente di sottoalimentazione. Infatti la mortalità esplose in tutti i campi di concentramento nel mese di marzo, di aprile, e anche dopo la liberazione molti deportati continuarono a morire anche nei giorni e nelle settimane successive. Zannini e Nannini, tutti e due hanno lo stesso nome, Oscar, quindi Oscar Nannini, Oscar Zannini, sono due medici, quindi se vogliamo la Castellanza ha questa particolarità nell'ambito della deportazione, non mi risulta, ecco, almeno sicuramente nell'area da lui presa in considerazione non abbiamo, ecco, il caso di una città con due medici deportanti. Nannini, ecco, da Flossenburg arrivò poi a Dora Mittelbau e qui fu ucciso, ecco, morì. Non sappiamo se morì in quanto medico a causa di una delle tante malattie, perché i medici erano sicuramente i primi a essere esposti ai tanti, le tante malattie che imperversavano all'interno dei cosiddetti ospedali, all'interno dei campi di concentramento, ospedali in cui non c'erano bende, non c'erano medicine, soprattutto per i deportati che si vedevano, non avrebbero avuto la forza poi di poter riprendere il lavoro. In ogni caso, ecco, Nannini morì ad Oder-Mittelbau, ecco, dove il nazismo aveva voluto costruire lunghe e profonde gallerie sotterranee dove costruire le armi di rappresaglia, i missili di von Braun, le V2, ecco, che avrebbero colpito poi Londra. E anche qua c'è un paradosso che è evidente: parlando della missilistica siamo già nel futuro, infatti poi quando gli americani prenderanno in consegna von Braun, nel momento in cui c'era lo sbarco sulla Luna, diranno: tra i padri di coloro che ci hanno permesso questa epica impresa, ecco, la verrà nominato anche von Braun. Quindi da una parte vengono costruiti all'interno di queste gallerie missili capaci di salire fino a 100 km, portavano una tonnellata di esplosivo, ne caddero 500 sulla città di Londra, però dall'altra parte le condizioni di vita di coloro che scavarono queste lunghe gallerie ci riportano indietro nel tempo ai tempi, ecco, dello schiavismo greco e romano. Zannini, ecco, ha una particolarità, ecco, Oscar Zannini, perché subì ben 9 trasferimenti. Credo che sia una sorta di record, naturalmente tra virgolette, nell'ambito della deportazione, perché ricordo anni fa c'era un deportato che adesso è morto da poco, Pio Bigo, un deportato piemontese, e veniva additato, ecco, perché aveva subito 7 trasferimenti. Ma Oscar Zannini ben 9. Anche qua non sappiamo quali sono i motivi. Certo, un medico non era un operaio specializzato, quindi fu deportato da un lager all'altro, non sicuramente perché poteva lavorare come ingegnere, come tecnico, come operaio specializzato. La mia ipotesi è che venne trasferito da un lager ad un altro perché c'era bisogno di medici, anche se poi all'interno dei revir, così erano chiamati gli ospedali all'interno dei campi di concentramento, i medici erano totalmente impotenti perché non c'erano medicine, non c'erano sale operatorie, i medici potevano solamente constatare la morte del deportato, o il deportato, che magari si era ferito durante il lavoro, ce la faceva da solo, allora usciva dalla revir, dall'ospedale del campo, oppure moriva abbandonato a se stesso, perché la politica del nazismo per quanto riguardava gli ammalati era molto chiara: o ce la fai da solo a uscire da questa struttura, altrimenti, ecco, morirai, perché a noi sei inutile, non sei un lavoratore produttivo, non potrai quindi tornare a lavorare. Infatti quando gli ammalati erano al loro ultimo stadio di vita venivano presi, buttati in un'altra baracca dove non c'era niente, non c'erano né letti né pagliericci, abbandonati lì in attesa della morte. Quando non morirono da soli, ci pensava uno dei medici del lager, medici dell'SS, che praticavano per esempio iniezioni di fenolo al cuore con la morte immediata, fenolo e benzina o quasi, con la morte immediata del deportato. Deportato che poi sappiamo venivano poi bruciati all'interno dei forni crematori di cui tutti i campi di concentramento avevano un certo numero di bocche. Poi, ecco, ancora un minuto, poi abbiamo terminato. La figura più importante per quanto riguarda i deportati di Castellanza è Luigi Bellario. Giustamente quella sezione di Castellanza è dedicata a Luigi Bellario, perché ha una storia molto lunga. Parlando di queste persone, parliamo, ecco, dell'ultima generazione di antifascisti che ha pagato con la deportazione dei lager nazisti. Luigi Bellaria è socialista già nel 1920, quindi è di quella prima generazione di antifascisti che cercò di impedire, di evitare che l'Italia cadesse sotto il tallone dei fascisti con la marcia su Roma. E Bellaria addirittura conobbe negli anni 20 Pertini, Matteotti, naturalmente prima della morte di Matteotti, e anche Gramsci prima dell'arresto da parte dei fascisti nel 1926. Negli anni 30 fu costretto a emigrare in Francia, poi quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale emigrò in Francia all'interno, ecco, dell'emigrazione antifascista e qua riprese i suoi contatti con Pertini. Molto probabilmente fu arrestato in quanto partigiano francese, perché venne arrestato, condotto nel carcere di Metz e poi venne condotto nel carcere di Natzweiler, che si trovava in Alsazia, quindi in una la regione oggi francese, che però allora apparteneva al grande Reich tedesco. E quindi venne arrestato quindi come partigiano francese. In ogni caso la sua storia non cambia rispetto ai partigiani italiani, perché fu condotto in un campo, Natzweiler, anche questo forse non così famoso come Mauthausen oppure come Auschwitz, eccetera. Ebbe però la fortuna, ecco, di tornare in Italia, ma la sua salute era ormai minata, ecco, dalle tante malattie contratte all'interno della Lager, e morì nel 1953 all'età di 57 anni. Ecco, noi abbiamo terminato, perché adesso c'è lo spazio musicale tenuto, ecco, da un gruppo sicuramente molto importante e meritorio per quanto riguarda tutto il discorso legato alla memoria. Quindi, diciamo, abbiamo chiuso la prima parte, speriamo, ecco, di non aver annoiato più di tanto. Il nostro obiettivo era quello di presentare il libro, ma contemporaneamente anche fare una panoramica per quanto ha riguardato la deportazione dall'Italia, come ho detto, 900.000 persone, ecco, di cui tante volte ci si dimentica di loro. Grazie.